intendo l'epopea dell'esodo, cioè quel momento che inizia dalla liberazione della schiavitù d'Egitto e si conclude con l'ingresso nella terra promessa. Questo momento è raccontato nel libro dell'Esodo, nel libro dei Numeri e in parte nel libro di Giosuè. Quindi non c'è solo il libro dell'Esodo a parlare dell'Esodo. Quindi quando diciamo che il tema sarà l'Esodo, non intendiamo quello specifico libro, intendiamo quel periodo, quel momento che la Bibbia dice essere durato 40 anni. Questo momento, appunto, tocca tre libri. Il libro stesso dell'Esodo si è fatto di due parti, una prima parte narrativa e racconto fino al capitolo 18, una seconda parte invece legislativa, insieme di regole, leggi che Israele si è dato. La seconda parte è piuttosto pesante, anche nella costata, anche forse un po' noiosa. Poi c'è il libro dei numeri, il libro dei numeri, a dispetto del suo inizio, che è un inizio in cui elenca come erano fatte le tribù di Israele, si chiama per quello numeri, perché proprio dai numeri, su quante erano composte tribù per tribù, poi diventa un libro molto narrativo ed è invece molto bello, gli episodi più belli dell'epopea dell'Esodo si trovano raccontati nel libro dei numeri. L'inizio di Giosuè racconta invece il passaggio del Giordano e l'ingresso della terra. Sono cose che da un punto di vista storico sono accadute così come sono raccontate nella Bibbia. Noi forse abbiamo smesso da un po' di fare corsi biblici perché queste cose io le ho già trattate con voi, alcuni di voi erano presenti, quindi non mi sembra di dover ripetere sempre le stesse. Però è utile che ce lo diciamo. La Bibbia non è un libro storico. La Bibbia non è un libro storico. Quindi quanto è raccontato nella Bibbia è in parte storico. E io aggiungo, ma non io, tanti ormai studiosi come dato certo, minimamente storico, in gran parte è il frutto della rielaborazione di fede dei popoli. Anche i Vangeli sono così. Quindi noi diciamo, è accaduto certamente così che c'era un ampio popolo numeroso schiavo in Egitto, non abbiamo nessuna testimonianza storica di questo, se non quello che c'è nel racconto della Bibbia, scritto da persone che avevano tutto l'interesse, evidentemente, di narrare un certo tipo di epopea. Su questo dobbiamo essere sinceri, dobbiamo essere tranquilli anche, perché questo non vuol dire che una cosa non è vera, capite? Verità significa che quello che c'è scritto corrisponde a qualche cosa che l'animo umano sente essere vero per lui. Esattezza è un'altra cosa rispetto a storicità, è un'altra cosa rispetto a verità. Noi confondiamo sempre le cose, no? Noi diciamo, siccome non siamo sicuri che storicamente si è aperto il Mar Rosso, ma è un racconto di epopea, allora non è vero che si è aperto il Mar Rosso. Allora, è vero che di fronte ad una difficoltà enorme, in quel momento in cui loro pensavano di non potercela fare, Dio li ha soccorsi perché potessero superare quella difficoltà. Questa cosa è vera. È esattamente così che è andata. E allora storicamente com'è andata? Ma non siamo in grado di dirlo. Non siamo in grado di dirlo. Se tutto l'Egitto con il faraone fosse stato sepolto e ucciso dentro il Mar Rosso, storicamente avremmo una storia iniziale diversa. Allora, mettiamoci tranquillamente il cuore in pace, come credenti. Quelle non sono racconti storici. Hanno una piccolissima base storica, cioè la presenza di alcuni gruppi di origine semita in Egitto, che lavorarono per le grandi costruzioni egiziane sotto il regno di Ramses, che a un certo punto dall'Egitto uscirono, ma in virtù di alcune uscite che erano di carattere migratorio e non furono gli unici ad uscire. Questa uscita di carattere migratorio fu accompagnata da una presenza di Dio che continuamente custodì questo. Ad un certo punto queste narrazioni sono state raccolte secoli dopo, essendo passate oralmente da una voce all'altra, oralmente da una voce all'altra. Ora, da sempre l'uomo quando racconta una cosa non la racconta mai precisamente come è accaduta, ma neanche oggi. E quindi noi non ci dobbiamo assolutamente spaventare. Il passaggio orale del racconto ha comportato delle modifiche. Ma è la testimonianza di una vicinanza di Dio al suo popolo. E difatti accaduti grosso modo attorno al XIII secolo avanti Cristo, quando Ramses governava l'Egitto. Ora, perché è stato scelto a livello diocesano questo tema? Perché siamo di fronte, e questo non lo dice soltanto il nostro vescovo, in genere tutte le riflessioni di carattere ecclesiale che accompagnano questi due anni mettono a tema questo argomento. La Chiesa deve affrontare un passaggio importante della sua storia. Questo passaggio è stato in qualche modo accelerato dal fenomeno del Covid, perché non lo possiamo negare. Non ci accorgiamo, anche noi stessi, che siamo un pochino più impegnati nella vita pastorale, che frequentiamo un po' di più l'Eucaristia, che sono cambiate diverse cose, non solo nel fatto che non possiamo stare in santuario a celebrare la messa, che dobbiamo stare distanti gli uni dagli altri o che ci dobbiamo mettere la mascherina, quella è una questione di protocollo. Sono cambiate le cose perché per tanti che consideravano l'appartenenza ecclesiale qualcosa di blando, questa situazione e questo momento del Covid, della pandemia, ha provocato un allontanamento ulteriore. Cioè la sensazione era di tutti che erano attaccati alla pianta in maniera abbastanza esile e c'è stato uno scossone e sono venuti giù. Questa è una sensazione di tutta la Chiesa, non è questione soltanto di Roveretto. Quindi c'è stata una diminuzione di frequentazione della celebrazione eucaristica, una diminuzione ad esempio di bambini iscritti al catechismo, una diminuzione di presenza di gruppi. Noi stessi a Roveretto abbiamo interamente perso i gruppi adolescenti, ma completamente persi, cioè mai più recuperati. Quindi con queste cose dobbiamo fare i conti. A che cosa siamo chiamati come comunità e come Chiesa? Qual è il passaggio che dobbiamo compiere? Che cosa ci attende in questo passaggio? Che cos'è questo deserto? Perché la sensazione è esattamente questa, che stiamo attraversando qui. Alla luce di queste domande, che sono domande di tutta la Chiesa italiana che è chiamata a vivere il Sinodo, questo ci coinvolgerà poi nei mesi successivi, nei prossimi mesi. Alla luce di queste domande si è scelto l'epopea, il tempo dell'Esodo, come figura biblica che possa parlarci e provocarci ed aiutarci. Ora, questa mattina noi non affrontiamo solo il livello ecclesiale, anche se io ogni tanto farò delle incursioni per dire come Chiesa, cioè per aiutarvi a ragionare un po' più allargando gli orizzonti, no? L'esodo però è anche una dinamica che può essere letta personalmente, perché ciascuno di noi attraversa tempi di deserto e forse questa pandemia ha provocato un deserto nel cuore di ciascuno di noi, no? Perché ci siamo resi conto che si sono allentate delle relazioni, che qualcosa è cambiato anche in noi. E perché l'esodo è sempre un percorso che ciascuno svolge anche personalmente. C'è qualche cosa da cui sente il bisogno di essere liberato, c'è forse un'oppressione che mi spiace ulteriormente, e anche tu vorresti percorrere una via di liberazione. Quindi c'è un esodo ecclesiale e c'è un esodo personale, che era il titolo che avete trovato sulla via di questo ritiro. Bene. L'epopea dell'esodo si snoda fondamentalmente attorno a tre grandi nuclei tematici. Il primo nucleo è quello della liberazione. Il secondo nucleo è quello del cammino nel deserto. Il terzo nucleo è quello dell'alleanza. Questi sono i tre grandi temi che caratterizzano l'epopea dell'Esodo. Liberazione, la schiavitù d'Egitto, cammino nel deserto, alleanza con Dio. Attorno a questi tre grandi nuclei si dipanano come dei rami, come se questo fosse il fusto, si dipanano altri temi che sono in qualche modo correlati, che sono quelli che noi ad esempio abbiamo cercato di affrontare nel numero speciale della via, che sarà a disposizione da questa sera alla messa, domani. Nel numero speciale della via, quella di apertura dell'anno pastorale, cosa ci siamo detti? Abbiamo detto affrontiamo dei temi dell'esodo che sono temi correlati a questo, per cui c'è il tema dell'essenzialità, c'è il tema dell'ammalarsi e guarire, perché nel deserto il popolo si ammala, ma si ammala interiormente e poi guarisce. Anzi, si ammala fisicamente, ma quella malattia fisica è espressione della malattia interiore. C'è il tema della leadership, per cui c'è questa figura straordinaria, bellissima di Mosè, che è il grande intercessore, ma che è sempre più solo. Ha un carico solitario enorme da portare. dentro un rapporto di conflitto amore con il suo popolo. C'è il tema dei legami e della fiducia, dei legami. Ci sono diversi temi che sono temi esistenziali molto forti, che l'Esodo presenta in maniera straordinaria. Guardate, è qualcosa di molto molto ricco, molto bello. Quindi questa mattina noi cosa cerchiamo di fare? Di prendere questi tre temi, quelli centrali, quelli che caratterizzano, scusate, il fulcro, il fusto, e svilupparli, far sì che ci parlino un po', parlino la nostra vita, parlino la vita della Chiesa nel senso generale. Quindi stamattina, liberazione dalla schiavitù d'Egitto. Qual era la condizione di questo popolo che stava in Egitto? Era una condizione di minoranza. Qual è la condizione della Chiesa oggi? È una condizione di minoranza. A dispetto di alcune interpretazioni della Chiesa che abbia potere, la Chiesa il potere lo sta perdendo in maniera molto forte. Perché sempre di meno sono quelli che vengono in Chiesa e sempre di meno la voce della Chiesa viene seriamente ascoltata. Anzi, si ha l'impressione che a volte la Chiesa si accodi a un sentire comune, perché almeno così viene ascoltata. E non dica la sua voce e la sua proposta spirituale, perché quella cadrebbe nel vuoto. Quindi oggi, come Chiesa, siamo in una condizione di minoranza. Quindi noi stessi, ciascuno di voi, fa parte di questa minoranza. Penso abbia deciso di farne parte. E forse avverte anche che c'è questa minoranza, perché quando frequenta degli ambienti che non sono quelli ecclesiali, percepisce non l'ostilità, perché io credo che questo sia molto diverso, ormai abbiamo, cioè, tutti abbiamo un po' una certa età, ci sono dei giovinastri, no? Ma se torniamo indietro di 30 anni, c'era un'ostilità nei confronti della Chiesa, si battagliava contro la Chiesa. Oggi non c'è un'ostilità, c'è un'indifferenza. Diverso, c'è uno che dice sì, va bene, può esistere, può fare quello che vuole, basta che non venga a mettermi i piedi in testa, faccio quello che vuole. Pensate agli anni 70, fino alla fine degli anni 70, inizio degli anni 80, era un conflitto continuo, era una lotta aperta. Che magari veniva da un mondo di sinistra, che ce l'avete dichiarato contro, da altri mondi. Oggi c'è un discorso di indifferenza molto forte, che ci mette dentro questa situazione di minoranza. A volte la minoranza è anche inferiore, mi spiego, a volte la voce del Signore dentro di noi è abbastanza esile, anche se noi siamo gente di Chiesa. Cioè ci accorgiamo che la nostra vita poi la impostiamo, la sviluppiamo, partendo da tutt'altri principi. Ci andiamo a messa la domenica, magari abbiamo anche un minimo di vita di preghiera, però poi se dobbiamo scegliere la nostra vita sono tutt'altri criteri. Quindi questa minoranza la sperimentiamo anche dentro di noi, in quel dialogo continuo che abbiamo tra il credente e il non credente che stanno dentro di noi. Succede, e non succede raramente, che la voce non credente, che non è quella che ti dice Dio non esiste, Dio non avalla, magari sì, arriviamo anche a questa crisi così forte, no? La voce non credente, che è quella che attinge da altrove i discernimenti fondamentali della vita, la voce non credente parla molto, molto forte. E ci sentiamo la minoranza nel profondo del cuore noi. Questo popolo che è minoranza in Egitto è un popolo che sperimenta per questo una forte amarezza. Dice il testo dell'Esodo che il faraone rese amara la vita del popolo. Che cos'è l'amarezza? Provate poi nel silenzio personale con voi stessi a descrivere l'amarezza. Quando anche voi vi sentite amareggiati, che cos'è sentirsi amareggiati? Nasce da una delusione? Nasce da aspettative che appunto non vengono realizzate. Nasce dal sentire che si è troppo soli rispetto al contesto che ci circonda. Nasce da una frustrazione. L'amarezza. Il popolo di Dio oggi, il popolo di Chiesa oggi, le comunità cristiane oggi, purtroppo rischiano di vivere questa amarezza. L'amarezza di chi vede la gente venire sempre meno. Di chi organizza cose e poi le cose partecipano a quattro persone.
lì ti dice, non ci sono quelli che si impegnano. Di chi dice siamo sempre noi che facciamo tutto. C'è l'amarezza dietro l'angolo, l'amarezza è quel sentimento che arriva a un certo punto, diventa quasi predominante e lo sguardo nei confronti del mondo poi diventa uno sguardo che si carica di negatività. E quando non c'è la negatività c'è il disincanto. Disincanto di dire tanto non ci puoi fare niente, le cose vanno così. Quel popolo era nell'amarezza. Allora Dio interviene vedendo l'oppressione che il popolo subisce e quindi interviene anche perché venga tolta questa amarezza. Quindi, prima domanda, da cosa libera Dio? Solo dalla schiavitù, cioè da una cosa che ti opprime? O non forse ti libera anche da quell'amarezza? Quell'oppressione che generava. Quando parliamo di liberazione che nell'Esodo si realizza, che cosa intendiamo? C'è davvero una liberazione interiore e quindi ciascuno potrebbe dire ci sono dei sentimenti dai quali mi piacerebbe essere liberato. Essere liberato vuol dire, non vuol dire che non ce li hai più. Che ci accorgeremo poi durante l'anno, no? Che in realtà il popolo va nel deserto, non è più sotto il faraone, ma è pressato da una serie infinita di sentimenti, per cui ci mette un sacco di tempo a liberarsi. Quanto tempo ci mette a liberarsi? Una vita. Tutto il popolo che esce dall'Egitto non entra nella terra promessa, nessuno. Cioè ci mettono tutta la vita a liberarsi da certi sentimenti. E loro dicevano, ma era faraone, c'era una cosa esteriore che ci teneva schiavi. E tanto che sono in deserto, piano piano prendono coscienza che sono loro stessi che si tengono schiavi, che quelle schiavitù ce l'hanno dentro. Non è una forza fuori di loro, è una cosa dentro di loro. Quindi ci sono sentimenti da cui mi piacerebbe essere liberato. Vuol dire non averli più? No. Vuol dire non farli diventare da. Ora, questa liberazione, da dove inizia? E noi che un po' conosciamo l'esodo ci viene subito istintivo a rispondere, no? Diciamo, questa liberazione inizia quando ci sono le piaghe d'Egitto. Con le piaghe d'Egitto, il faraone piano piano, a testa dura in Egitto, si rende conto che deve lasciare andare il popolo. E uno dice, no, guarda, inizia prima. Sì, no, inizia prima, inizia quando... Dio chiama Mosè nel rovetto ardente, prima Dio va, lo chiama, dice guarda io ho visto che il popolo è oppresso, adesso tu va, libera, lui reagisce dicendo io dove vado, cioè questi mica mi hanno eletto, io l'ho scritto nella via, ho cercato di esprimere alcuni sentimenti di Mosè che sono anche i sentimenti del parroco, no? Dice questi mica mi hanno eletto, da voi che mi fidano, mi ha eletto nessuno, non hanno mica scelto loro di avere me come punto di riferimento, come guida, tu mi mandi e io vado e cosa gli dico? Chi sono io per presentarmi? Cioè Mosè si oppone a questa elezione, dice non la voglio assolutamente. Però la rivelazione inizia lì. Forse inizia prima. Ah sì sì, inizia prima, inizia quando Mosè si rende conto che il suo popolo è oppresso e allora uccide gli egiziani. Stiamo tornando indietro, no? Le piaghe, la chiamata di Mosè, Mosè che si rende conto che il popolo è oppresso, uccide gli egiziani, è costretto a scappare, se ne sta nel deserto. No, inizia ancora prima. Inizia da due semplicissime donne, probabilmente anziane, perché quel mestiere lo facevano le anziane, le quali quando il faraone emana un ordine, loro che sono due donne anziane, che non contano niente, semplicemente se ne fregano. Dice il faraone, dice così, ma io in coscienza non ci sto. L'episodio credo che lo sappiate, adesso lo leggo. Perché è un episodio straordinario dell'Antico Testamento e che ci aiuterà a fare una riflessione sul concetto di minoranza, irrilevanza, cosa conta veramente. Allora, sorge in Egitto un nuovo re, sono il capitolo primo dell'Esodo, quindi all'inizio. Questo re non aveva conosciuto Giuseppe, allora facciamo un salto. passato storico. Giuseppe, lo ricordate? Interpretava i sogni, va in Egitto, interpreta i sogni del faraone, diventa vice faraone, fa venire i suoi fratelli, si fa riconoscere, dona ai suoi fratelli il grano, ma da lì, essendoci Giuseppe, il rapporto Egitto, figli di Giacobbe, è un rapporto molto positivo. E resta per tanto tempo un rapporto molto positivo, vuol dire che questa popolazione di origine semita stanno per parecchio tempo in Egitto in modo tranquillo, integrato. Poi sorge un faraone che non ha conosciuto Giuseppe. Cosa vuol dire la Bibbia con questa frase? Che cambiano i rapporti tra faraone. Noi non dobbiamo interpretare è il popolo degli egiziani che tiene schiavo il popolo di Israele. C'è un potere assoluto, è il faraone, che instaura con i figli di Giuseppe, cioè i suoi discendenti, un rapporto più conflittuale. Quindi sorge questo faraone che non ha conosciuto Giuseppe. Cosa fa, siccome il rapporto è conflittuale? Ordina che vengano uccisi tutti i primogeniti. Ordina di devastare Israele nel suo seme. E questo è un dato storico. La stele di Merneptah, faraone prima di Ramses, o Merimbetah, è conservata nel Museo Egizio del Cairo. Dice con proprio queste parole: Israele è stato devastato nel suo seme. Quindi qui c'è un dato storico abbastanza attendibile, con una fonte che è extrabiblica, e quindi non può essere stata scritta perché alcuni avevano l'intenzione di difendere in qualche modo l'epopea del proprio popolo, no? Bene, e da quest'ordine, quindi tutte le figlie sopravvivono perché andranno in sposa agli egiziani, perché continueranno la stirpe egiziana, tutti i maschi devono morire. Il re d'Egitto, e qui arriviamo al punto in cui questa cosa, questa decisione deve essere messa in pratica, disse alle levatrici degli ebrei, delle quali una si chiamava Sifra e l'altra Pua: quando assistete le donne ebree durante il parto, osservate bene tra le due pietre, se è un maschio fatelo morire, se è una femmina potrà vivere. Ma le levatrici temettero Dio, non fecero come aveva loro ordinato il re d'Egitto. E lasciarono vivere i bambini. Il re d'Egitto chiamò le levatrici e disse loro: perché avete fatto questo e avete lasciato vivere i bambini? Le levatrici risposero al faraone: le donne ebree non sono come le donne egiziane, sono piene di vitalità. Cioè, la burla di queste due anziane che prendono, scusate la parola che è registrata, per i fondelli di faraone. Le donne ebree sono piene di vitalità. Prima che giunga da loro la levatrice, hanno già partorito. Dio beneficò le levatrici. Il popolo quindi aumentò, che poiché le levatrici avevano temuto Dio, diede loro una discendenza. Allora il faraone diede quest'ordine a tutto il suo popolo, cioè dice: e che cacchio, questi che non lo fanno, non lo fanno più, adesso lo dico a tutti: gettate nel Nilo ogni figlio maschio che nascerà, ma lasciate vivere ogni femmina. Allora abbiamo una minoranza della minoranza, due donne anziane, un potere oppressivo. E quindi non è solo un potere oppressivo in senso sociale, è un potere oppressivo anche nella coscienza, perché gli chiede di fare una cosa che è immorale, ma siccome te la chiede lui, vuole determinare anche la tua coscienza, cioè scusarti, capite? Perché questo è un elemento tipico del potere, che costruisce una nuova morale. E magari chiede cose che sono contro la morale, ma siccome te lo chiede in nome del suo potere, quindi cultura, un certo modo di ragionare che è diventato quello che fa andare avanti il mondo, siccome te lo chiede lui, allora non è immorale. Queste due donne, che sono due donne anziane, non si lasciano prendere la coscienza dal potere, okay? Non si lasciano condizionare, non si lasciano dominare, E siccome in coscienza temono Dio, cioè le due levatrici che temettero Dio, allora non fanno quello che il potere chiede. Quindi una minoranza nella minoranza resiste alla forza del potere, a quel condizionamento etico e culturale che il potere vuole imporre. Queste due donne sono nell'equilibrio generale della storia dell'Egitto, di tutto ciò che l'Egitto è. Poi c'erano, immaginate i templi, immaginate i faraoni, immaginate le piramidi, sono totalmente irrilevanti, capite? Irrilevante è l'aggettivo che oggi viene appiccicato alla Chiesa e al fare della Chiesa da parte di ogni agenzia culturale. Mi spiego, è uscito poco tempo fa, forse due o tre settimane fa, recentissimo, un mese, un libro che si intitola Il gregge smarrito. È un libro poco più di una centinaia di pagine, si legge abbastanza velocemente. Vengono interpellati personaggi della politica, della cultura, del mondo dello spettacolo, per dire come vedono la Chiesa oggi durante la pandemia, come si è comportata la Chiesa durante la pandemia e che cosa sta succedendo alla Chiesa in questo tempo. L'aggettivo che viene più utilizzato è l'aggettivo irrilevante, cioè la Chiesa è irrilevante, sociologicamente irrilevante, cioè non conta nulla per tanto. È vero, ci sono, uno spettacolo c'è la Liliana Cavani ad esempio, cioè sono personaggi che hanno anche una matrice di fede, politicamente parla Steve Prodi, parla Riccardi, fondatore della comunità di Sant'Egidio, insomma sono 13-14 voci che si confrontano. Irrilevante. Non so, io quando porto la comunione a una donna anziana che è malata o che è da sola in casa, faccio una cosa che veramente è totalmente irrilevante, no? Come va l'andazzo pubblico, anche soltanto nel nostro paese, cosa conta che tu stai lì un'ora con una donna anziana? Che magari non è neanche tanto padrona di sé. Quindi quel gesto è completamente irrilevante, un sacco di gesti che facciamo noi sono totalmente irrilevanti, no? Il modo con cui parliamo a un bambino, se cerchiamo di parlare in modo diverso da cui li parlano tutti. Il modo con cui cerchiamo di stare insieme perdonandoci reciprocamente tra marito e moglie. Nessuno li vede. Sono agli occhi di una visione sociale, irrilevanti. Ma non sono forse quei gesti che costruiscono veramente il regno di Dio? Cioè, su cosa si misura la rilevanza o l'irrilevanza? Cioè, esiste un livello profondo del cuore dell'uomo che non può essere parametrato. Non lo misuri con i sondaggi, non diventa potere economico, forse neanche potere politico. E forse come Chiesa siamo destinati a questo, io mi dico, probabilmente. Sono tanti punti di vista, abbiamo molte belle offerte che arrivano, dovremo lasciar stare un sacco di strutture, mettiamoci il cuore in pace, le dobbiamo chiudere, non le gestiamo più. Ma tutto questo vuol dire che noi non riusciamo più a parlare al cuore dell'uomo quando abbiamo questi momenti che sembrano così poco significativi, così irrilevanti, così da nulla, che si sviluppano nel rapporto persona con persona. Quando una cosa è rilevante e quando non è rilevante. E chi la misura? C'è una grande differenza tra come si muove una massa e come si muove un singolo. E se noi riusciamo a incontrare i singoli, allora spostiamo il baricentro di questo ragionamento sulla rilevanza o non rilevanza del messaggio cristiano, e lo portiamo altrove. Lo portiamo dentro un dialogo per fuori la persona. Guardate che è esattamente il meccanismo che ha descritto qui, perché quando il faraone si accorge che nel cuore di una persona non riesce a incidere, a chi si rivolge? Alla massa, indistinta. Ci sono due persone precise che hanno un nome preciso, cioè sono identità precise. A quelle il faraone non riesce a comandare. Allora cosa fa? Dice a tutto il popolo, buttate tutti i primogeniti nel Nilo. Cioè non riesce a scavare sulla coscienza singola, lavora sulla coscienza di massa. A cosa siamo chiamati a scavare noi? Dove siamo chiamati a scavare? Dove siamo chiamati a intervenire? Abbiamo ancora la forza per intervenire sulla coscienza di massa? Ma abbiamo questo potere mediatico? Stefano, perché facciamo mille volte questi ragionamenti, e lui, abbiamo questo potere sui social, sui media noi? Ma io penso che non ce l'abbiamo, però sono incompetente perché sapete che li uso poco, ma penso che non ce l'abbiamo. Abbiamo questo potere di parlare tu per tu su quello che sul social ha scritto, quella roba che è una roba, che è una comunicazione di massa, sembra contagiare tutti, poi quando lo vedo, lo guardo in faccia, una persona concreta, e gli dico, ma ascolta, ma perché hai scritto così? Cos'è che ti ha guidato? Guardate, almeno la metà delle volte, se non anche di più, quando quella persona la vedo che è un volto preciso, una storia precisa, e dopo le cose non vanno in quella direzione. E lo guardo come Cristo guarderebbe un fratello, le cose non vanno così. Allora, quel tipo di rapporto lì è il rapporto descritto dalla figura delle due levatrici, che sono persone precise con una storia, una coscienza, temono Dio e dicono, faccio questo gesto. L'altro, il popolo indistinto, non c'è un volto, non c'è un nome, è la massa. Qui. E questo, portiamolo a livello singolo personale, perché vi dicevo, c'è una minoranza anche dentro di noi, no? Noi quando stiamo dietro a questo tipo di mondo, cioè ci facciamo anche noi risucchiare dentro il mondo dei media, il mondo della cultura generalista, il mondo del mainstream, il mondo di come funzionano tutti i ragionamenti di massa, facilmente finiamo dentro lì e pensiamo che noi scegliamo in base a quello. Poi quando abbiamo la possibilità di fermarci, anche noi, dialogare col nostro Dio, quindi guardare in faccia noi stessi e scegliere nel profondo la nostra coscienza, ma diciamo, no, ma io non è che sono proprio così come persona. Non è che credo poi veramente a tutto questo, non è che ragiono così, perché dentro di me sento la voce del Signore che dice altro. Quindi si tratta di scendere dentro la profondità, questa minoranza che abbiamo dentro di noi. Quindi la minoranza diventa una risorsa straordinaria, perché è ad essa che Dio si rivolge, è in essa che Dio lavora. Tanto capite che si suscitano, in queste brevissime righe, suscitano davvero un sacco di domande sulla situazione della Chiesa, sulla situazione personale di ciascuno di noi. E tenete presente che la liberazione di quel popolo, tutta quell'epopea enorme raccontata, inizia qui. Cioè senza due che si oppongono così nella loro coscienza e sono totalmente irrilevanti se tu guardi l'equilibrio generale al potere del faraone, noi non saremmo manco arrivati al Mar Rosso che si apre. Alle guaglie che davano a mangiare al popolo, alla manna, all'ingresso nella terra promessa. Ci sono delle cose piccole e impercettibili che anche avvengono dentro di noi, che avvengono nella storia e che probabilmente dovremmo imparare a guardare con più attenzione, perché forse, forse, ma è un forse che si sbilancia molto verso la certezza, di opera proprio lì. Allora, io vorrei che già cominciassimo a guardare insieme un po' la scheda che ho preparato per questa prima meditazione, perché proprio nelle ultime righe che ho messo, come dire, di questa prima facciata, ho messo il concentrato di quanto sto cercando di dire. Sarebbe bello anche ragionare sull'ironia, la Bibbia, sapete, è sempre piena di ironia, no? E noi siamo abituati a leggerla con una grande serietà, quindi crediamo che l'ironia dentro non ci sia mai. Ma l'ironia di queste due, che prendono in giro il faraone dicendogli: guarda che le donne ebree partoriscono troppo velocemente, beh, il bambino lo mettono al mondo con una velocità Speedy Gonzales, è fantastico. E quello è un potere che domina tutto, che si impone su tutto, che censura tutto, e questo lo prendono in giro alla grande, perché hanno una convinzione interiore. Quindi, allora, sono nella prima facciata in fondo, dove dice: per via misteriosa. Per via misteriosa, l'opposizione nascosta, che la gente modesta, noi facciamo parte della gente modesta, ma questo è un complimento, contrappone al potere oppressivo, fosse anche soltanto in quello spazio ristrettissimo ma essenzialissimo di libertà che è la propria coscienza, acquista sempre la funzione di una profezia di bene per tutti. È questa la conclusione anche del nostro racconto, quando vi si dice: Dio beneficò le levatrici, il popolo aumentò e divenne molto forte, e poiché le levatrici avevano temuto Dio, egli diede loro una numerosa famiglia. Nel testo ebraico questo loro è un pronome personale maschile che non si riferisce tanto alle due donne, quanto piuttosto a tutto il popolo. È tutto Israele che riceve da Dio il beneficio di una numerosa famiglia. Il popolo di Israele dunque sta nascendo in virtù del coraggio profetico con cui due semplici donne sanno contrapporsi al potere faraone. Sono gesti piccolissimi che sono come un'onda, no? E quando avvengono si propaga un'onda sonora, quando avviene un suono che sembra impercettibile, un'onda sonora si propaga. Questi sono gesti che nessuno vede, che sono davvero irrilevanti se andiamo a tassarli con l'ottica, come dire, della comunicazione di massa, ma che in realtà fanno rimbalzare un beneficio enorme. Sai perché? Perché se tu fai una cosa bellissima per una persona, singolarmente presa, quella persona, a parte che se ne ricorda, ma prima o poi ne parla. Prima o poi. Infatti tu vieni a sapere certe volte del bene che qualcuno fa, perché qualcuno te lo racconta, no? Sarà capitato anche a voi, che vi dicono di una persona che conoscete pochissimo, non sa quello, una persona eccetera. Che una volta io ho avuto a che fare con lui, ha fatto questo, questo, quest'altro. Allora, quel gesto, quando è stato fatto, era irrilevante, non lo sapeva nessuno. Poi come un'onda si propaga. Ed è così che le cose si espandono e si tesse una specie di ragnatela, che un giorno, o di rete, forse meglio la rete, potrà essere tirata su e dentro ci rimarrà la società. La società non è fatta semplicemente da quello che il media ti dice di come funziona la società, è fatta da piccolissimi gesti di rapporti umani che ci sono gli uni con gli altri. È per quello che io, mi avete sentito nelle omelie, mi sono sempre opposto fieramente a questo concetto di distanziamento sociale. Fieramente, perché questa è una cosa su cui non dobbiamo mollare il colpo. Non dobbiamo. Perché questo è il modo in cui noi cristiani, mentre il mondo non vede, costruiamo il regno. gesto d'amore fatto per un fratello, per una sorella, la parola buona, l'attenzione sorprendente. È così. Ma se anche noi accettiamo che in realtà dobbiamo stare distanti gli uni dagli altri, questo è davvero un grande pericolo. Ora, potremmo finire con l'accettare non questa cosa, ma tante dinamiche che vediamo presenti anche nella nostra società. Perché? Perché in realtà il faraone è anche dentro di noi. E vado a concludere questa meditazione con la seconda facciata. Quindi rendo conto di diventare un po' più personale, cioè di passare dal livello ecclesiale al livello personale, ma poi i due livelli si incrociano, si contagiano, per usare un termine di voga, l'uno con l'altro, molto, insomma. Noi abbiamo dentro di noi un faraone, cioè delle emozioni che ci comandano, o delle paure, o dei condizionamenti, che non riescono a liberarci. A detta di tanti studiosi, io ne condivido, questi condizionamenti erano dentro il faraone stesso ed è per quello che poi lui si comporta così. Perché inizialmente lui è curioso di ascoltare Mosè e sembra addirittura concedere che il popolo vada nel deserto per sacrificare il suo Dio, perché Mosè gli dice questo: noi dobbiamo andare nel deserto per sacrificare il nostro Dio. Ah sì, no, quindi lui si comporta in modo signorile. Si comporta come un padrone che capisce le esigenze. Quindi sembra inizialmente che sia in grado di governare tutelando questa minoranza. Poi accade qualcosa, forse dei condizionamenti dentro di lui: non puoi concedere questo, non ti puoi comportare così, il tuo ruolo di comandare, devi far capire che sei tu che hai l'ultima parola. Scattano tutta una serie di riflessioni dentro di lui, per cui dice no. E allora le piaghe, e allora tutto quello che ne viene fuori. Quindi anche il faraone sente dentro di sé queste voci che gli parlano e che gli dicono tutt'altro rispetto a quel gesto iniziale accondiscendente che aveva compiuto. Sente dei condizionamenti. E questi condizionamenti ce li avevamo dentro tutti. E questo è il faraone che è dentro di noi, che è detta legge. Mi piacerebbe leggerlo insieme, così concludiamo con questa lettura. Quante volte succede che certe persone, parlando in pubblico, cioè parlando davanti ad altri, proclamano grandi principi, poi di fronte alla minima decisione si ritirano. Questo non si può fare. Anche il faraone si diceva: in fondo io agisco bene, non posso agire diversamente, sono un uomo onesto. Il fatto è che siamo condizionati da quelli che si chiamano i punti neri, cioè da zone d'ombra in cui neppure vediamo le cose, neppure ci accorgiamo che certe cose non dovremmo farle. Si tratta di vere chiusure, tante volte inconsce per noi e magari facilmente riconoscibili da parte degli altri. Capita tante volte che qualcuno a stento trovi materia di confessione, ma se poi si interrogano gli amici, specialmente se si hanno responsabilità, allora viene fuori tutta una serie di cose che non si vedono, non si sanno, non si capiscono, non si accettano. Tutto ciò dipende dai nostri condizionamenti personali. Ci sono poi i condizionamenti di gruppo che ci coinvolgono, ci prendono dentro e ci fanno giudicare in base a pregiudizi comuni, secondo ideologie e opinioni verbali già formate, che ormai non si dissipano più, soprattutto quando arriviamo a dire: questo è evidente, non si discute. Dal tono già si capisce che quello è un discorso condizionato perché si ha paura di affrontarlo sul serio. Nella Chiesa oggi siamo di fronte a un sacco di condizionamenti. Vedete che saltello un po' tra il personale e l'ecclesiale, ma tanti. Cioè ci sono una serie di argomenti che non si riescono ad affrontare nel percorso di rinnovamento ecclesiale, perché esattamente si finisce dentro questi imbuti. Non li si vuole affrontare.
si ha paura.
È chiaro, perché se c'è davanti un terreno che non conosciamo, mentre quello che stiamo abbandonando o non vorremmo abbandonare, lo conosciamo bene. Come dovremmo accorpare le parrocchie? Come facciamo? Ora, noi abbiamo fatto un cammino, ma io vi garantisco che in diocesi è una roba... E come facciamo a chiudere una parrocchia? E come facciamo? Non si può, la parrocchia che ci sono 5 secoli di storia. E poi come si fa a mettere questi due preti che lavorano insieme? E come si fa? E come si fa a unire questi due paesi che sono un campanilismo uno con l'altro, non si guardano in cagnesco? Non si può certo fare. Guardate, è piena la comunità ecclesiale di questo, anche le parrocchie a volte sono proprio piene di questo, perché i condizionamenti sono dentro di noi. Noi andiamo in giro sempre con un foglio della nostra vita che in gran parte è tutto scritto, in gran parte. Quindi se ci vuoi scrivere sopra qualcosa, o se il Padre Eterno ci vuoi scrivere sopra qualcos'altro, ecco lo scrive. Tutto pieno. È come se non avessimo più fogli bianchi, no? È già tutto scritto, quindi si tratta semplicemente di fare quello che c'è tutto scritto. Quindi la vita delle comunità cristiane, la vita del credente, la vita coincide col fare quel che è già tutto scritto. Non c'è nient'altro di nuovo da scrivere. Non ci sono pagine bianche. Ecco, queste cose si chiamano condizionamenti, diventano condizionamenti. Una persona in difficoltà, ad esempio, potrebbe dire: no, c'è un limite oltre il quale non si va, la mia dignità, parola bellissima, ma sotto cui tante volte nascondiamo tutte quelle cose che non vogliamo mettere in discussione. La mia dignità, quale? Quella del privilegiato, del benestante, dell'uomo, la donna di chiesa, oppure quella del seguace di Cristo crocifisso. Ecco i nostri condizionamenti. A loro riguardo è inutile tentare delle introspezioni, non li vediamo. Sono solo le occasioni che ce li dimostrano, facendo apparire quelle zone d'ombra che noi non siamo capaci di, o non vogliamo, prendere in considerazione. Allora, su questo tema liberazione ci fermiamo. Torniamo qui, direi alle 11:15.